Ben ritrovati. In questa mattina ho in cuore di parlarvi di un soggetto che molto spesso viene frainteso, nel senso che non viene recepito nel modo corretto dalla maggior parte delle persone e anche tra i credenti è un soggetto che suscita un po' di timore. E quello di cui voglio parlarvi è la santità, il termine santo. La scrittura ci dice, ci dà due indicazioni sul significato di questa parola. Il primo indica purezza, purezza di cuore, purezza nello spirito, e l'altro, che è una conseguenza della purezza, è un'attitudine di separazione, di allontanamento da tutto ciò che può ferire, che può danneggiare la nostra vita spirituale. Allora, io vorrei cominciare in modo da dire quello che non è la santità. E ho scritto qui alcune false convinzioni di quello che molti ritengono essere la santità. Innanzitutto non è una forma di fanatismo religioso che molto spesso presta più attenzione alla forma piuttosto che alla sostanza. Quindi diciamo che le persone tendono ad attribuire una immagine di santità a qualcosa che colpisce i loro sensi esteriori e non tanto quello che c'è di concreto, di sostanziale nel vero significato di questo termine. Un altro falso concetto di santità è che si pensa che quando si abbraccia questa attitudine di vita ci si incanali in una sorta di via della rinuncia senza ritorno, e cioè devo rinunciare alla gioia, devo rinunciare a ciò che è piacevole, devo rinunciare alla vita, devo rinunciare a tutto. La verità è l'opposto, è il contrario di questa falsa idea di santità. Essere santi non significa rinunciare, ma significa piuttosto ricevere una pienezza, una completezza nella propria vita. Un altro falso concetto è che molti ritengono che una persona santa possa essere definita tale quando un concilio, quando un insieme di sacerdoti, quando la Chiesa, a seguito di opere o di qualcosa che di particolarmente rilevante, in positivo, che quella persona può aver fatto, si meriti questo titolo, questo appellativo. Quindi diventa più che un qualcosa che scende dall'alto sulla persona, come dire, una sorta di approvazione umana, quindi di decisione umana nei confronti di chi si ritiene essere santo. Ma la scrittura ci insegna qualcosa di radicalmente diverso, e poi lo vedremo nello specifico. Altri pensano che la santità o l'essere santo sia qualcosa che sia riservato soltanto a pochi eletti, a poche persone che magari hanno una vocazione, un talento, una caratteristica speciale, e quindi quei pochi possono essere additati come santi. Un'altra idea di santità potrebbe essere quella di vedere una persona che si ritira in una sorta di ascetismo, dove niente riesce come dire, a infrangere, a turbare quella persona così distaccata, così lontana da tutte le tentazioni e le problematiche del mondo. Allora, io vorrei dire intanto che la santità è un dono di Dio. È una possibilità, è un'opportunità che Dio ci dà per poter sperimentare appieno il suo regno, il suo governo nella nostra vita. Quando Gesù ci ha insegnato nella preghiera "Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà", si riferiva proprio a questo, cioè di mettere le nostre vite in una condizione tale per cui la sua presenza può diventare una realtà vera, non una teoria, non un concetto, non un pensiero, ma una realtà di vita vissuta. Quindi santità è pienezza di vita, è amore in azione, è una consapevolezza soprattutto di ciò che noi siamo. Chi siamo realmente? Quando è che possiamo definirci santi? L'Apostolo Paolo, scrivendo alle chiese, usa spesso questo termine rivolto a tutta l'assemblea di quelle comunità, ai santi che sono nella chiesa di Corinto, di Efeso o di altre comunità. Quindi è qualcosa che non è il prodotto di uno sforzo umano o di un merito umano, ma è il frutto della grazia di Dio, è una capacità, è una condizione spirituale che Dio vuole e può donare a chiunque senta in cuore di voler aderire a questo progetto divino, che non è riservato, come abbiamo detto, a pochi eletti, ma che riguarda l'intero corpo di Cristo. Se volessimo dare un'altra definizione di santità, potremmo definirlo un po' il sistema immunitario a difesa della nostra vita spirituale, e poi vedremo perché. Ma in tutto questo parlare della santità, dell'essere santo, che, ripeto, molto spesso spaventa anche i cristiani, no? Perché davanti a questo invito, a questa esortazione, a volte si scopre la propria inadeguatezza, l'incapacità di poter vivere una condotta che sia irreprensibile. Ma un altro falso concetto di santità è che non si sta parlando di perfezione. Noi non saremo mai perfetti, non saremo mai immuni da errori, da cadute, ma quello che più conta è che nel nostro cuore ci si possa essere quella passione che lo Spirito Santo solo può accendere e che ci mette nella condizione di poter perseguire il bene nonostante la nostra fragilità e la nostra incapacità, perché la Scrittura ci ricorda che la nostra capacità viene da Dio e da Dio soltanto. E poi la Scrittura molto, mi viene da usare il termine piacevolmente, ci ricorda chi siamo. Ad esempio, Salomone nella preghiera in occasione dell'inaugurazione del Tempio che aveva edificato si è espresso in questi termini: perché non c'è nessun uomo che non pecchi. Quindi siamo tutti soggetti a delle cadute, a delle mancanze, a delle imperfezioni. Ma questo, ecco, la cosa importante, non deve rappresentare un ostacolo, un blocco, un ristagnare in una sorta di autocommiserazione, piuttosto deve essere un qualcosa che ci porta ad essere grati a Dio, perché nonostante le nostre mancanze, le nostre fragilità, Lui rivolge a noi tutta la sua cura, il suo amore, e vuole usare le nostre vite compensando le nostre fragilità con la sua divina presenza. Ma non solo questo, Gesù stesso, in occasione dell'episodio in cui quella donna fu colta in flagranza di adulterio, ha potuto dire a tutti i presenti: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, stando a significare ancora una volta che non c'è nessun uomo che sia immune dal peccare. E ancora più forte è l'espressione che usa l'Apostolo Paolo quando, parlando dei peccatori, lui si classifica come il primo di essi, dei quali io sono il primo. Questo che cos'è? Una licenza a peccare? Voler giustificare le nostre mancanze? Assolutamente no, ma è l'atteggiamento più consono per ognuno di noi di prendere coscienza che siamo fragili, siamo inclini ad un atteggiamento peccaminoso, e che quindi proprio in virtù di questa consapevolezza dobbiamo prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la nostra vita si mantenga pura. Quindi è importante per noi ricercare quell'aiuto, quella presenza, quella guida che ci permette di avere un sistema immunitario adeguatamente forte, capace, efficace di poter preservarci da tutti quei danni da tutte quelle cose che possono danneggiare la nostra vita spirituale. Quindi santità è sì rinuncia, ma non rinuncia alla pace, al bene, alla gioia. Santità è rinuncia a tutto ciò che può costituire un pericolo, un danno, un qualcosa che può danneggiare la nostra vita, perché noi possiamo vivere in piena armonia con le benedizioni che il Signore vuole riservare alla nostra vita. Allora, io vorrei adesso portarvi a leggere della vita di due personaggi, padre e figlio. Sto parlando dei re in Israele, e il primo versetto che vorrei leggervi è in Seconda Cronache 29,5, dove si parla del re Ezechia, che ad un certo punto fa questa esortazione al popolo, ma in particolar modo alla tribù di Levi, e disse loro, quindi ripeto il versetto Secondo Cronache 29,5, e disse loro: ascoltatemi, o Leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. Guardate, la storia dei re di Israele, di Giuda, è sconvolgente. È sconvolgente perché è un susseguirsi di azioni in contrasto tra loro che si annullano a vicenda. Nel senso che ci sono dei re che, mossi da un desiderio di servire il Signore, ogni volta che arrivavano a regnare cercavano di ristabilire il culto che Mosè aveva lasciato loro, quindi la legge, l'ubbidienza alla parola di Dio, e per poter far questo dovevano eliminare tutti gli alti luoghi, tutti gli idoli, tutte le profanazioni che c'erano nel loro paese, e quindi era un'opera di distruzione degli idoli per consentire una nuova edificazione del culto al Signore. Succedeva che il re che veniva dopo aveva un animo invece incline all'idolatria, e per questo sconvolgeva e distruggeva tutto il lavoro che era stato fatto dal re precedente per riportare il popolo ad adorare degli idoli. E mi sono trovato a considerare quanto spreco di forze, di energie, di lavoro comportava tutto questo, oltre che ad un danno spirituale permanente, nel senso che comunque questo popolo non riusciva a trovare una via costante di ubbidienza, ma c'erano sempre queste fasi alterne di profanazione e riedificazione, di disubbidienza e di ritorno all'ubbidienza. E spesso questo somiglia un po' alla vita della Chiesa, in cui non si riesce a volte a trovare una condotta costante di fedeltà e di ubbidienza nei confronti di Dio. Ci sono dei momenti in cui ci si avvicina di più al Signore consacrando la nostra vita, ed altri momenti in cui invece ci si lascia andare a delle attitudini di egoismo, di idolatria, di peccato, che non fanno altro che farci permanere, ristagnare in una condizione in cui non è possibile gustare la piena vita che Dio vuole dare a tutti quanti noi. Ezechia fece questo. Ezechia quindi buttò fuori dal tempio tutta l'immondizia, tutto quello che aveva profanato, aveva contaminato il tempio del Signore, e quindi disse: portate fuori dal tempio tutta l'immondizia che ci è stata depositata in precedenza. Ezechia aveva un cuore rivolto al Signore, fece molte cose buone. Diciamo che un modo per definire i re nel momento in cui andiamo a leggere le loro storie, le loro vite, è proprio questo tipo di affermazioni: fece ciò che è giusto, ciò che è buono agli occhi dell'Eterno, o fece ciò che è male agli occhi del Signore, dell'Eterno. Ad Ezechia succede al trono suo figlio Manasse. Di Manasse è scritto tutto il male che possiamo immaginare. Ma voglio riportarvi nuovamente alla lettura della scrittura. In Secondo Cronache, capitolo 33, leggeremo i versetti da 6 a 15, saltandone alcuni. Che cosa fece Manasse di tanto abominevole? Al versetto 6 ci viene detto: fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Innom, si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Quindi vediamo un uomo che non soltanto non cerca la faccia del Signore, ma che si abbandona completamente a fare ciò che è male ai suoi occhi. Ancora è scritto che al versetto 9: ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Quindi vediamo da una parte un uomo che abbraccia il male completamente, che si arrende completamente ad esso, e un Dio pieno di misericordia che vuole riportare quest'uomo alla sua presenza, alla sua benedizione. Quindi gli parla, ma è scritto, come abbiamo appena letto, che Manasse e il popolo non tennero affatto conto delle parole del Signore. Che fa il Signore? Si arrende? Lascia che Manasse vada per la sua strada di distruzione? No. Al versetto 11 leggiamo: il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re di Assiria, che catturarono Manasse con uncini e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. E qui si apre un nuovo capitolo per la vita di quest'uomo. Quest'uomo che si era dedicato completamente al male, all'idolatria, che aveva fatto addirittura passare i suoi figli per il fuoco, cioè aveva sacrificato i suoi figli, li aveva bruciati per onorare degli idoli. Ma il Signore fa in modo che quest'uomo si trovi in una condizione che possa riportarlo a sé. E leggiamo nel versetto 12: e quando egli, cioè Manasse, fu angosciato, implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A volte è necessario sprofondare in una grande angoscia, in un grande dolore, per poter capire chi veramente è in grado di aiutarci. E quindi leggiamo che a lui rivolse le sue preghiere. E qui c'è qualcosa di una bellezza sconvolgente. Questa mattina mi sono trovato a gioire veramente per quello che ho trovato scritto. E Dio si arrese ad esse. Dio che si arrende alle preghiere di un uomo che aveva fatto del male lo scopo della sua vita. Dio che si arrende alle preghiere di un empio che finalmente riconosce il suo disperato bisogno della salvezza di Dio. Dio, il creatore del cielo e della terra, che ha ogni cosa sotto i suoi piedi, che prova piacere nell'arrendersi alle preghiere di un disperato, di un angosciato, di qualcuno che non ha più nessuna via d'uscita se non quella di implorare il Signore. Dio si arrese ad esse, alle preghiere di Manasse, esaudì le sue suppliche, lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. C'era stato bisogno di questa tragedia nella sua vita, c'era stato bisogno di questo dolore perché quest'uomo riconoscesse che non i suoi idoli, non le sue stregonerie, non le sue magie potevano liberarlo dal male, ma soltanto l'Iddio Onnipotente. Ora, c'è qualcosa che Manasse fece che troviamo scritto nel versetto 15. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo. Abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore e a Gerusalemme e gettò tutto fuori dalla città. Mi ha colpito questa cosa, che mentre suo padre nell'esortare i Leviti aveva richiesto loro, aveva ordinato loro di gettare tutte queste immondizie fuori dal santuario, fuori dal tempio. Manasse si spinge oltre. È scritto che lui gettò tutto fuori dalla città, non semplicemente fuori dal tempio, ma ancora più lontano, fuori dalla città. E questa cosa mi ha fatto pensare che quando si è feriti dal peccato, quando la nostra vita si trova nella condizione di pagare il tributo per le nostre mancanze, per i nostri errori, quando c'è la sofferenza, c'è questa profonda angoscia che Manasse ha sperimentato, non ci si accontenta di buttare il peccato appena fuori il nostro cuore, ma si cerca di portarlo più lontano possibile perché non possa tornare a danneggiare le nostre vite. E questo fece Manasse. Vedete, la nostra vita è influenzata potentemente non da quello che crediamo, da quello che diciamo, dalle parole che possiamo condividere con gli altri, ma la vita nostra e quella di chi sta accanto a noi è influenzata esclusivamente da ciò che c'è nel nostro cuore. Se nel nostro cuore c'è la presenza di Dio, c'è lo Spirito di Dio, noi trasmetteremo agli altri e a noi stessi quella vita che viene dall'alto. Ma se nel nostro cuore ci sono degli idoli, molte volte è detto questo del popolo di Israele o dei re che cercarono di fare una bonifica, spiritualmente parlando, della loro nazione, che pur facendo ciò che è giusto agli occhi del Signore, tuttavia, è scritto molte volte, gli alti luoghi non furono rimossi. Quindi sono delle tracce, dei residui di impurità, un'immondizia forse meno evidente, meno, come dire, meno ingombrante rispetto ad una condotta palesemente malvagia in contrasto con la volontà di Dio, ma che tuttavia produce una sorta di stallo, di ristagno dell'opera di Dio nella nostra vita, un'incapacità ad andare avanti. Quindi l'esortazione che in questa mattina la parola di Dio rivolge alle vite di tutti quanti noi è che non importa chi siamo o cosa possiamo aver fatto o quali errori possiamo aver commesso, ripeto, questo non importa ai fini di ciò che Dio può e vuole fare nelle vite di tutti quanti noi. A volte tendiamo ancora una volta a considerare la santità come un piedistallo sul quale mettere degli uomini che riteniamo essere particolarmente consacrati, ma non c'è un piedistallo. I piedistalli sono estremamente pericolosi perché più in alto crediamo di essere saliti e più ci faremo male quando ci troveremo in una condizione di caduta. La Scrittura ci esorta, Gesù ci esorta a non guardare la trave che c'è alla pagliuzza che c'è nell'occhio del nostro prossimo, ma a prenderci cura e a rimuovere quelle travi che spesso si trovano nei nostri occhi. Ogni volta che giudichiamo qualcuno, ogni volta che pensiamo di essere migliori degli altri, stiamo commettendo un grave peccato, ma soprattutto stiamo perdendo la consapevolezza vera, reale, della condizione della nostra vita. Siamo umani, siamo fallibili, siamo fragili, siamo esposti costantemente a commettere degli errori e se non li commettiamo e se siamo preservati da questi errori, da questi peccati, non è perché siamo buoni, perché siamo bravi, perché siamo migliori degli altri, ma è per la grazia di Dio che opera nelle nostre vite. Nessuna capacità viene dall'uomo, ma ogni capacità viene da Dio. Ed è a Lui che noi dobbiamo rivolgere la nostra preghiera. È la sua grazia che noi dobbiamo ricercare. Quello che voglio dire, per concludere questo pensiero, è che Manasse è dovuto sprofondare in una condizione di grande angoscia per poter riconoscere il suo bisogno di Dio. Bene, quello che voglio dire in questa mattina, se la nostra vita non è in armonia, in sintonia con la volontà sua, non aspettiamo di sprofondare in una grande angoscia Ma oggi questo è il tempo in cui possiamo fare della santità non più un oggetto di timore, non è per me, è troppo distante, è troppo lontana, ma che possiamo fare della santità di Dio nella nostra vita, quella dimensione spirituale in cui, avendo un tempio, cioè un cuore, sgombrato da ogni immondizia, possiamo vedere scendere la sua gloria, la nuvola della sua gloria, che è qualcosa di straordinario, è qualcosa che va al di là di ogni immaginazione umana, è qualcosa che ci fa sperimentare un grado di gioia, un grado di gloria, che non ci sono parole per poter esprimere la grandezza di quello che Dio può e vuole fare nella vita di ognuno di noi. Ma per poterlo fare è necessario che quell'idolo forse nascosto nell'angolo più segreto del tuo cuore sia rimosso, sia buttato fuori. E quando la nostra vita sarà sgombra da ogni forma di idolatria, allora e soltanto allora sperimenteremo la potenza della santità, la gloria della presenza di Dio. Dio a questo ci sta chiamando. Questo è il desiderio di Dio. Non vede l'ora di arrendersi a delle preghiere fatte con tutto il cuore. Chiediamoci perché, nonostante si preghi molto, si vede poco. Nonostante si semini molto, il frutto è scarso. Perché, nonostante si condivida moltissimo della parola di Dio, tante predicazioni, tanti pensieri, tante meditazioni, eppure il livello spirituale della Chiesa è ancora molto scarso. Il Signore ce lo fa comprendere attraverso la sua parola. C'è un tempio, c'è un cuore, il cuore dei figli di Dio, il cuore della Chiesa, che deve essere purificato, che deve essere liberato da ogni forma di immondizia, da ogni forma di idolatria, da ogni forma di peccato, per poter abbracciare quella santità che ci permetterà di vedere e vivere pienamente la gloria di Dio. Il Signore vi benedica immensamente.